contrario, che a differenza dei film, qualunque natura essi siano, da chiunque siano fatti, ci presenta in maniera molto chiara, molto evidente, i fatti, fino a giungere ad un episodio, che è un episodio cruciale. L'episodio cruciale è quello avvenuto alle 12, a mezzogiorno. In questa stessa chiesa, negli altri martedì, abbiamo avuto l'occasione di ricordare un altro episodio cruciale che è avvenuto alla stessa ora. Poi dovremmo fare un passo indietro nella storia di molti migliaia di anni per incontrare a Prato, a mezzogiorno, presso la tenda delle querce di madre, nella occasione di incontrare un ospite speciale che da quel momento in poi cambierà radicalmente la sua vita. L'ospite che avrà è Dio stesso. Mezzogiorno è infatti l'orario di Dio. Vi ricordo un episodio anch'esso molto interessante nella Bibbia. C'è da un lato il profeta Elia, ultimo nastro tra tutti i profeti di Israele, dall'altro 100 profeti di Baal, il loro culto che si sta facendo strada anche tra gli ebrei, e si decide di fare una sfida. Anzi, Elia dice, visto che sono solo e voi siete in tanti, mettiamo alla prova a Dio. Ognuno di noi costruirà sul monte, il monte Carmelo, un luogo per il sacrificio. Ognuno di noi disporrà l'animale da sacrificare. Ognuno di noi attenderà una voce da Dio. E tanti fanno così, i profeti di Baal uccidono il vitello, lo dispongono in un luogo adatto, incominciano a pregare. Più si va avanti nella giornata, più la preghiera si fa appassionata e intensa, fino a quando essi stessi cominciano a flagellarsi contro il loro sangue insieme a quello dell'animale. Ma Dio non risponde. Dice poi il testo bellissimo, quando giunge l'ora del sacrificio, ecco che Elia prende 12 pietre, fa scavare attorno alle pietre un canale, mette il suo agnello sulle pietre e fa versare sull'agnello 12 brocche d'acqua, fino a che l'agnello è preso d'acqua, le pietre prese d'acqua e il canale è pieno. A questo punto si rivolge a Dio e dice, vada bene, detti da voler fare, mo tocca a te, io la parte mia l'ho fatta, se tu vuoi che ancora qualcuno segua la legge che tu hai donato al popolo, questo è il momento di parlare. Il racconto biblico bellissimo ci dice che un fulmine scese dal cielo, consumò l'agnello, disintegrò le pietre, asciugò l'acqua. Una risposta di Dio. E allora alle 12 che succedono le cose importanti. E perché sempre questo sole che in Terra Santa, come in tutti i luoghi più vicini all'equatore, si porta in alto nel cielo, spinge gli uomini ad alzare gli occhi. E ci dà l'idea di chi è Dio. L'uomo, guardando verso il cielo, scopre un trascendente straordinario verso il quale non si può neanche sollevare lo sguardo. Perché se è possibile guardare il sole, all'alto, al tramonto, non è possibile puntare gli occhi verso il cielo a mezzogiorno. Gli occhi bruciano davanti al sole. Ed è così. Il nostro Dio è un Dio che ci entusiasma in maniera così straordinaria e che ci cibra in maniera così appassionata, ma che allo stesso tempo trascendente, lontano, che è un Dio diverso da come noi ce lo immaginiamo, da come noi lo vorremmo. Dunque a mezzogiorno succede qualcosa. Ora, noi dobbiamo ringraziare l'Apostolo Luca, l'Evangelista Luca, perché se non ci fosse stato Luca, che è stato compagno di viaggio di Paolo, noi in realtà non avremmo un racconto chiaro di quello che è successo. Perché San Paolo, quando lo descrive, lui lo fa nella prima lettera ai Corinti, nella lettera ai Galati, nella lettera ai Filippesi, nella lettera a Timoteo, nella prima Timoteo, quando lo descrive, non è prodigo di tempo. Paolo è stato pure schivo, introverso. E quando deve descrivere questo momento, lo fa veramente con fatica ed utilizzando poche parole. Se dovessimo cogliere dunque quello che è successo tra i testi di San Paolo, non sapremmo quasi niente. Ma invece Luca, che probabilmente nell'infinità del viaggio e delle varie predicazioni ha avuto la possibilità di ascoltare dalla vigila la voce di Paolo qualcosa di più articolato, di più bello, Luca lo racconta con maggiore dovizia di particolare. Facciamo riferimento a Luca, perché vi ricordo che Luca non è solo l'autore del Vangelo, ma è anche l'autore degli Atti degli Apostoli. Anzi, potremmo dire che la Luca è l'autore di due Vangeli, del Vangelo di Gesù e del Vangelo della Chiesa, perché gli Atti degli Apostoli nient'altro sono che il racconto dell'opera straordinaria che Dio compie nella vita di una comunità. E proprio negli Atti degli Apostoli Luca per tre volte racconta dell'episodio di Paolo. In verità non è che lo racconta lui, fa sì che Paolo per tre volte racconti quell'episodio. E lo fa sempre in circostanze molto interessanti. La prima volta, la seconda volta, la terza volta, sempre in contesti che sono contesti particolari. La prima volta è il contesto quello della strada. Ed è il testo più bello, quello sul quale tra qualche minuto soffermeremo la nostra attenzione. La seconda volta, invece, il contesto è quello del Tempio. Nel Tempio di Gerusalemme, Paolo racconta la sua esperienza. È la missione offerta agli ebrei, al mondo giudaico, ai credenti dell'epoca sua. La terza volta, invece, la stessa missione è raccontata nel pretorio, che è il luogo simbolo del potere pagano, del potere di Roma. Dunque, tre volte lo stesso racconto in contesti diversi per dire tre cose diverse, o meglio, per dire lo stesso straordinario evento a persone che però avevano categorie culturali ed interpretative radicalmente diverse. Non sarebbe la stessa cosa per noi raccontare un fatto ad una persona anziana o ad un docente universitario. Il fatto rimarrebbe lo stesso, ma le parole, le espressioni, i movimenti delle mani, il contenuto varierebbe a seconda della capacità che la persona ha di intendere. Così passa a Paolo. Racconta per tre volte lo stesso episodio, ma lo racconta in modo diversificato. Certo è che negli scarni testi delle lettere e nei tre testi più lunghi di Luca rimane una questione di fondo, praticata: è successo qualcosa di grande. E la storia stessa di San Paolo lo certifica, perché il giorno prima San Paolo parte per andare a Damasco per compiere una persecuzione, il termine greco che è scritto quando parla di persecuzione indica non solo una persecuzione verbale, un attacco, un confronto, una dialettica, una provocazione, ma anche una persecuzione fisica. Dunque Paolo si fa rilasciare una lettera, un documento che gli dà la possibilità di interfacciarsi con l'autorità, di Damasco per compiere una persecuzione verbale e fisica. Dobbiamo dire che il Sinedrio non aveva autorità di Damasco, perché Damasco è fuori dai confini del piccolissimo territorio di Israele. Però erano moltissimi gli ebrei che vivevano in Damasco e le autorità di Damasco erano particolarmente sensibili alle indicazioni che venivano da Gerusalemme. Questo per evitare i problemi. D'altro canto, molti ebrei che avevano aderito alla fede in Gesù, dopo aver assistito alla conversione di Stefano, diceva il filmato nel 34 d.C., comunque al ridosso della morte di Gesù, presso una delle porte principali della città, la porta di Damasco, molti ebrei erano fuggiti da Gerusalemme ed erano andati verso Damasco, perché Damasco era abbastanza grande da potersi confondere tra la gente e abbastanza vicina da non perdere i contatti con Gerusalemme. Dunque gli ebrei sentono la necessità di scappare lì. E Paolo, il giorno prima, dicevo, si fa rilasciare un documento che lo autorizza ad entrare in contatto con il potere politico di Damasco per compiere una persecuzione verbale e fisica nei confronti di questi ebrei che avevano professato una loro appartenenza alla esperienza portata da Cristo. Non li potremmo ancora chiamare cristiani, perché il termine cristiano verrà quasi 30 anni dopo, appare nella prima volta proprio in una delle lettere di Paolo, dove dice che ad Antiochia, per la prima volta, questi nuovi giudei che avevano seguito Cristo furono chiamati cristiani. Questo è il giorno prima. Il giorno dopo noi troviamo un Paolo completamente trasformato, che è pronto a mettere in gioco la propria vita per entrare in comunione e in contatto con quei ebrei che lui voleva perseguitare e che anzi si offre al suo Signore perché diventi egli stesso luce per i popoli. Oh, questo è pazzo, oh, quello che è successo è veramente straordinario. Se dunque noi oggi, a distanza di 2000 anni, volessimo indagare, non troveremo risposta, perché è impossibile comprendere quello che è accaduto, perché è impossibile penetrare la bellezza, la profondità di un mistero. Molti si sono chiesti se questo evento è stato una conversione o una vocazione. Forse potrebbe sembrare una cosa superficiale, ma invece secondo me è importante fare questa piccola riflessione, perché se si tratta di una vocazione, significa che Paolo non viveva in maniera ordinata la sua esperienza di fede fino a che non ha incontrato Cristo che va chiamato a sé. Pensiamo alle vocazioni dei Vangeli. Gesù passa, chiama Pietro, chiama Giacomo, chiama Matteo. Da quel momento in poi, attraverso quella chiamata, la vita di questi apostoli cambia radicalmente perché loro si mettono alla sequela di Gesù. Dunque queste persone fanno un loro percorso di fede e li porta, che li spinge all'incontro con Cristo. San Paolo invece cambia radicalmente rotta. Andava verso nord, torna verso sud. L'idea stessa della conversione indica una rotazione a U. Lo utilizziamo anche come segnale nelle strade che percorriamo. La conversione indica dunque che noi mentre percorriamo una strada, ruotiamo la nostra vettura e torniamo indietro. Ecco, Paolo non ha una vocazione, non è lo sviluppo logico di un percorso che lo conduce all'incontro con Cristo, sia pure attraverso l'esperienza sconvolgente di Dio, ma ha una conversione c'è un cambiamento così radicale, così profondo, un cambiamento che tocca la sua stessa identità. Anzi, io direi che noi davanti all'episodio che andremo a leggere ci troviamo di fronte a tre cambiamenti fondamentali, o meglio, tre scoperte di una nuova identità. Ci sarà una nuova identità per Saulo, ma c'è anche una nuova identità per Cristo, che vedremo si riconosce nei suoi seguaci. E ci sarà una nuova identità per la comunità cristiana, che scopre la necessità di una predicazione al mondo pagano. Allora, questo mi preme dirlo, perché noi non siamo di fronte semplicemente ad un episodio che riguarda la vita di un uomo, perché sarebbe una cosa molto banale. Non siamo di fronte ad un episodio che ha cambiato il mondo della storia. E se oggi noi siamo in questa chiesa, se esiste una chiesa a Capua, è solo perché dal momento in cui San Paolo ha fatto questa esperienza, ha aperto al mondo dei pagani l'annuncio che fino a quel momento invece era riservato esclusivamente agli ebrei. Cioè fino al momento in cui Paolo, in maniera sistematica, si propone di offrire ai lontani il Vangelo per Gesù, quel Vangelo era stato offerto solamente a coloro i quali erano già seguaci della Torah, della legge di Mosè. Se esiste un mondo cristiano, lo dobbiamo fare. Se esiste una fede che ha scoperto la bellezza dell'immigrazione, cioè dell'entrata all'interno di contesti culturali, etnici, religiosi diversi, lo dobbiamo fare. Se esiste la Chiesa, così come oggi la conosciamo, lo dobbiamo fare. Senza Paolo, il cristianesimo sarebbe stato un'ulteriore setta del mondo giudaico, come ce n'erano tante alla sua epoca, ce ne sono state tante prima di lui e dopo di lui. Avremmo probabilmente studiato il cristianesimo come oggi stiamo studiando il mondo degli esseri africani. Dunque, non un episodio, e io qui vorrei che voi veramente foste convinti di questa cosa, non un fattariello accanto a tanti altri fattarielli, ma una cosa sconvolgente che è capitata a un uomo e che ha cambiato il corso della storia. D'altro canto, non sono forse i testi di San Paolo che hanno provocato le conversioni più significative che noi conosciamo? Leggo. Romani 13:14. Conformiamoci con la divinità che conviene a chi agisce alla luce del giorno. Non sovite orge, non consumere impudicizie, non vendicchio gelosie, rivestitevi piuttosto del Signore Gesù Cristo e non rifuggete nella carne, seguendo i suoi impulsi sfrenati. Quando Agostino legge questa frase, lui che era un uomo abituato a godere della vita, in ogni sua esperienza, ma era anche un assetato di verità, ritrova in queste parole la risposta che ha vogliato. Dopo aver letto questa frase, Agostino si mette in cammino alla ricerca di un testimone autorevole che non solo gli possa spiegare il contenuto logico di quello che ha letto, ma gli possa proporre un'esperienza di fede. A metà incontrerà approccio, dopo che approccio diventerà vescovo di quella città. Dunque, veramente una cosa straordinaria, una parola letta. Letta, Prima Corinzi 12:31-13:1, piccolo estratto. Aspirate ai doni più grandi, ora io vi addito una via più eccellente di ogni altro, se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarebbe un brontolo che ti svuota o un cimbalo che ti indica. Teresa di Lisieta, entrata in Carmelo giovanissima, scopre davanti all'inno alla carità la sua vocazione universale all'amore. Di fronte a queste parole, Teresa scriverà: nel cuore della Chiesa mia madre, io sarò l'amore. Lei voleva fare tutto, voleva fare il prete, la sua vita, la sua vita con il maniscalco, il missionario. Voleva fare tutto nella vita. Leggendo queste parole scopre una vocazione prioritaria ad essere amore. Amore. Ora, Agostino e Teresa non sono gli ultimi arrivati nel nostro orizzonte della fede. Dunque, Paolo e la sua conversione continuano a parlare al mondo attraverso i secoli e quindi hanno una parola da offrire oggi. Detto questo, spero che sia il desiderio di ascoltare quello che è successo, perché fino ad ora abbiamo parlato di questo evento, ma ancora non lo abbiamo ascoltato. Così come vi dicevo, noi lo ascoltiamo dalle parole di Luca, che nella prima versione, al capitolo 9, scrive: Saulo, spirando ancora minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco, al fine di essere autorizzato a condurre in catene a Gerusalemme tutti quelli che avesse trovato, uomini e donne, appartenenti a questa via. E avvenne che mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all'improvviso la voce produce dal cielo, e cadendo a terra udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché ti persegui? Rispose: chi sei, o Signore? E digli: io sono Gesù, che tu persegui. Ma tu alza ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Gli uomini che facevano il cammino con lui si fermarono con lì, sentendo la voce, ma non vedendo nessuno. Saulo allora si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva nulla. Così, guidato del mano, lo condussero a Damasco. Per 3 giorni rimase cieco e non prendeva né cibo né bevanda. Questa è l'episodio. Mi piacerebbe un attimo che da questo episodio ne potessimo ricavare alcuni termini che secondo voi sono essenziali, alcuni termini chiari. Se voi mi dite, in parte mi dite, io ho la contessa di Gatto alla Luna disegnata sul nostro piccolo testo. Dunque, quali sono secondo voi le cose chiave di questo episodio? Allora, alcuni dati che sono dati tecnici, quindi la luce. La voce. Poi la conversione. La cecità. Poi la caduta. Poi tutto l'episodio, questo è l'episodio proprio dell'incontro, poi se c'è qualche altra cosa che pensate bisogna mettere a fuoco.
La domanda è la domanda è la risposta, no?
La domanda perché è la risposta che da questa esperienza scaturisce. Quindi domanda e risposta. Poi il digiuno successivo.
Tre giorni.
I tre giorni. Va in città, perché lì gli hai detto cosa fare. Qualche altra cosa che ti ha in qualche modo colpito, stimolato in questa riflessione, in questo testo che abbiamo ascoltato? I compagni di viaggio. La domanda che già continua la risposta, la domanda che ha aperto una risposta. Questa è l'idea. Noi daremo tutte le risposte alle domande. Spero.
Ancora prima metterei Paolo Settore.
Prima ancora metteremo Paolo Settore.
La domanda per noi, salvo, era un altro viaggio, tutto la domanda
la chiamata del nome. Poi, qualche altra cosa?
È in viaggio da Franzo. Cammino.
Il viaggio.
Il viaggio.
Allora, dicevamo che questo primo episodio avviene per strada, infatti non solo fisicamente comincia con il viaggio, finisce con il viaggio, no? Perché Paolo è il viaggio all'inizio, si troverà il viaggio, ma se volete ascoltare una nuova traduzione della Bibbia, quando parla della dottrina cristiana, ne parla come della via. La via. Perché lo stesso Gesù aveva utilizzato questo termine quando diceva io sono la via, la verità e la vita. Il Vangelo è infatti una via. Signore, dove abiti? Dove possiamo fermarci? Dicono i due discepoli a Gesù. E lui risponde, venite e vedete. Mettetevi in cammino. E a San Pietro e a Sant'Andrea, a San Giacomo, a San Giovanni dice, venite con viso dietro di me, cioè mettete i vostri piedi sulle orme che io ho lasciato. Non vi fermate. Dunque diciamo che certamente il contesto della via, della strada, è il contesto non solo nel quale avviene l'episodio, ma probabilmente anche il cuore, il senso, il centro dell'episodio. Ora qualcuno potrebbe immaginare che i Vangeli, così come gli altri capitoli, sono scritti di genio. Qualcuno potrebbe immaginare cioè che c'è un autore che si sveglia un giorno e che sua sponde racconta un mattarello. Ma non è così. Perché se avessimo modo di approfondire il percorso, anche letterale, scopriremo che i testi davanti ai quali iniziamo sono testi che hanno una loro struttura. E infatti, il testo che abbiamo ascoltato è più o meno così. Più o meno. Qui c'è un inizio, qui c'è una fine. Poi c'è un primo gradino, che corrisponde a un gradino secondo, c'è un terzo gradino, che corrisponde a un terzo gradino. Dunque ci abbiamo in realtà una struttura che è una struttura molto interessante. Infatti, l'episodio inizia dicendo che Paolo va verso Damasco e finisce che Paolo va verso Damasco. l'inizio e la fine, dicevo, è lo stesso.
Anche in qualche modo la modalità,
perché Paolo va verso la Pasqua all'inizio per condurre in catene coloro i quali potevano venire alla vita, e alla fine va verso Damasco, portato per Marco, condotto per Marco. Lui che è andato verso Damasco per condurre in catene, si trova portato verso Damasco, condotto per Marco, completamente in balia di coloro che lo accompagnano, perché non sono. Abbiamo detto che era il viaggio e il viaggio infatti continua e riprende verso Damasco, ma il culmine dell'episodio, la luce, la caduta, quindi luce, voce e caduta, corrispondono esattamente a quello che succederà, cioè lui ha la possibilità di sentire la voce e di cadere, quindi la luce e la caduta corrisponde alla voce e la caduta. In realtà qui ci prendiamo una parallelismo molto più interessante, che è tra la luce di questo momento e la luce che Paolo poi riceve quando in contatto con Anania gli cadono le scaglie dagli occhi e ha la possibilità di ascoltare una voce completamente nuova, che è quella dell'annuncio del Vangelo, da questo che è poi responsabile della comunità di Damasco. Qui c'è la chiamata, Saulo, Saulo, qui c'è la risposta, sono Gesù, e qui c'è il culmine di tutti i racconti. Perché se è un racconto piramidale, vuol dire che tutti questi gradini portano un culmine. Ora che pensiamo che il culmine del racconto possa essere, io sono Gesù, che tu per sé. Perché immaginiamo che tutta questa storia sia stata pensata per dire chi è Gesù. In realtà, al culmine della culmine, dal punto di vista loro tecnico, non dal punto di vista interpretativo, ci sta una domanda fondamentale. Chi sei? Allora, salvo, perché sei? Rispondo, chi sei? Questa domanda qui è la domanda fondamentale che si trova proprio al centro del racconto e che è la domanda che non ha tempo. Tutto il resto può cambiare. Può cambiare il percorso, possono cambiare le catene, può cambiare il tema del piano della luce, può cambiare il nome, può cambiare anche la risposta che è proporzionata alla domanda. Ma quello che non può cambiare mai è la domanda. Tutto questo racconto è pensato per farlo a una domanda al Signore. Chi sei, Signore? Ora, è questa domanda che dà il senso più profondo e più vero della qualità di questo racconto. Perché questa è la domanda che profondamente dobbiamo porci tutti. Ognuno di noi deve chiedersi chi sei. Non è forse questa la stessa domanda alla quale aveva dovuto rispondere l'altro grande apostolo Pietro a Cesarea di Filippo? Chi dice la gente di Dio sia? Disse Gesù. Chi dice? Un profeta. E tu chi dici Dio sia? Chi sono io per te? Chi sei Gesù? Chi sei per me, Signore? Vedete come i due apostoli sono in qualche modo contrassegnati da una stessa prospettiva. Rispondere con la loro vita ad una domanda che continuamente essi stessi devono porsi per poter avere la capacità di guardare oltre. E quante volte invece noi nella nostra piccola esperienza di sentire siamo già arrivati, e pensiamo di non doverci porre più nessuna domanda e di non dover ottenere più nessuna risposta? E quante volte anche noi pensiamo che l'incontro con Cristo sia un'esperienza nel passato e non ci poniamo invece in un atteggiamento di continua ricerca, come in fondo Paolo aveva fatto? Perché Paolo aveva incontrato, aveva studiato, aveva approfondito, aveva capito, era credente, dice il suo testo, io sono irreprensibile quando la legge, che è una cosa praticamente impossibile, perché la legge di Israele aveva centinaia di comandamenti e di precetti incollegati. Ebbene Paolo dice, io sono irreprensibile quando la legge. Lui era convinto di aver concluso il suo percorso. Sembra rivedere in Paolo la storia del giovane ricco, il quale rivolgersi al Signore, dice, che devo fare per essere perfetto? Visto che io già faccio tutto quello che tu mi hai detto, onore, vale mia madre, non molto, cerco di vivere in maniera seria la legge di Israele. E Gesù a quel giovane dice, ma vedi tutto quello che hai, da i poveri, vieni e senti. E che cosa dà a Paolo in fondo Gesù in questo incontro di storia? Ma vedi tutte le certezze che ti sei acquistato in questi anni di studio, tutte le tue sicurezze, tutta la tua consapevolezza, tutto il tuo desiderio di essere cambiato, butta tutto a parte, comincia da capo, vieni e senti. Allora, se dovessimo trovare una parola chiave, veramente di questo incontro, di questa occasione, io penso che la parola chiave dovrebbe essere proprio questo, questa. Se in fondo la storia di San Paolo è una storia che si articola tutta alla sequela di Gesù, noi parliamo degli atti dell'Apostolo Paolo come di sue iniziative molto più attendenti attraverso l'Asia e l'Europa per la luce del Vangelo, che in realtà dovremmo considerarli una sorta di risposta ad una chiamata continua di Gesù che gli dice vieni e senti. Non sono proprio queste le parole che Gesù ha detto all'apostolo Pietro al termine del Vangelo di Giovanni? Pietro, mi ami tu? Passo che mi vorrebbe, passo che mi verranno giorni in cui un altro che ci sarà la destra ti porterà contro voi, ma ora segui. Il segui è veramente il termine più importante non solo di questi incontri, ma il termine più importante di questa serie di incontri. Noi siamo qui non per andare dietro delle notizie maggiori dal punto di vista contenutistico su questa esperienza, ma per poter fare noi stessi l'esperienza di Gesù Cristo e per poterci incamminare in maniera seria e articolata all'interno di una sequela che profondamente e radicalmente coinvolge la vita e quindi ci rende annunciatori. Che il Signore allora veramente ci dà questa opportunità di vivere insieme questo momento di scoperta. Oggi con me, nelle prossime settimane con altri relatori, sempre introdotti dal testo e dal messaggio che con chiarezza ci fa scoprire tutti i passaggi fondamentali della vita dell'Apostolo. Così come i nostri bravi presentatori ci dicevano, concludiamo con il momento di preghiera che voi avete tra le mani.